distruggere i diritti civili. www.voltairene.org/weblink. Bush, Obama, continui cambiamenti di Jean-Claude Payet. Distante da aver rotto con il suo predecessore repubblicano, il presidente democratico Barack Obama adesso ha rimesso in vigore la legge di eccezione che aveva criticato quando era senatore. È adesso possibile privare i cittadini degli Stati Uniti dei loro diritti fondamentali perché hanno preso parte ad azioni armate contro il loro stesso paese, ma anche quando prendono una posizione politica favorevole a quelli che usano le azioni militari per resistere all'impero. Peggio ancora, Barack Obama ha aggiunto alla legge la teoria unitaria esecutiva di John Yoo, che mette fine ai principi di separazione dei poteri come definiti da Montesquieu. La politica di sicurezza del presidente degli Stati Uniti adesso sfugge ad ogni controllo. Le elezioni presidenziali, ed il gioco di un possibile cambio tra democratici e repubblicani, non può nascondere una marcata tendenza al mutamento nella forma dell'esecutivo degli Stati Uniti, indipendentemente dal colore del biglietto presidenziale. E sembra che il cambiamento più significativo nella legge si sia verificato sotto il presidente Obama. Barack Obama è stato eletto evocando un futuro basato sul rispetto dei diritti fondamentali di individui e nazioni. Ma le valutazioni della sua presidenza rivelano un quadro completamente diverso. Gli aspetti visibili di tutto questo, come il fallimento a chiudere Guantanamo Bay, il mantenimento di tribunali militari eccezionali o la pratica della tortura in Afghanistan, sono soltanto la punta dell'iceberg. Soltanto questi elementi ci permettono già di notare la continuità tra l'amministrazione Bush e quella Obama. Tuttavia, c'è stato un tale rinforzo della precedente struttura politica che la forma dello Stato adesso è cambiata, creando fino ad oggi una modifica mai vista delle relazioni tra le autorità ed i cittadini degli Stati Uniti. La possibilità di minacciare i cittadini americani come terroristi stranieri è stato un obiettivo costante dell'esecutivo del governo sin dagli attacchi dell'11 settembre. Con la nuova prerogativa che gli è stata conferita dall'atto di autorizzazione alla difesa nazionale, essere in grado di annullare l'habeas corpus per i cittadini americani e non solo per gli stranieri, l'amministrazione Obama ha ottenuto quello che il precedente governo aveva solamente pianificato ma mai ottenuto. Fine dell'habeas corpus per gli stranieri. Il Patriot Act, che è diventato effettivo dal 26 ottobre 2001. Autorizzava già la detenzione a tempo indeterminato senza rinvio a giudizio per gli stranieri sospettati di avere legami con organizzazioni terroristiche. Per poter infine portare questi prigionieri davanti alla giustizia, sono stati creati degli speciali tribunali e commissioni militari per decreto presidenziale, l'ordine militare del 13 novembre 2001, 1. Questo atto esecutivo rende valido il processo per mezzo di questi tribunali militari verso gli stranieri sospettati di essere in contatto con Al-Qaeda, o di aver commissionato, preparato o aiutato a concepire azioni di terrorismo internazionale contro gli USA. È stato invocato lo stato di guerra per giustificare l'istituzione di queste leggi, che sono molto dannose per la libertà e violano esse stesse il codice militare. Questi tribunali sono stati messi in piedi per giudicare gli stranieri sospettati di terrorismo, e non c'è prova che possa invalidare tali accuse che sia ammissibile sia nei tribunali civili che militari. Votando per l'atto delle commissioni militari, 2, nel settembre del 2006, la Camera del Congresso ha legittimato le commissioni militari. La legge estende in maniera considerevole la nozione di nemico combattente illegale, che non descrive più soltanto gli stranieri catturati sul campo di battaglia, ma anche gli stranieri o i cittadini USA che non hanno mai lasciato il loro paese di origine. Mentre i cittadini statunitensi accusati sulla base di questa nozione di nemico combattente illegale devono essere rinviati alla Corte civile, non è questo il caso per gli stranieri, che possono essere giudicati da commissioni militari. In questi tribunali eccezionali, i difensori non solo non hanno il diritto di scegliere il proprio avvocato, ma al contrario l'avvocato difensore sarà un militare nominato dal presidente, che nomina anche i giudici militari e determina il grado di coercizione fisica che può essere applicata al prigioniero. L'avvocato non ha anche nessun accesso agli elementi indiziari del caso che possono essere classificati come segreti. Iscrizione del nemico nella legge criminale. L'atto delle commissioni militari introduce la nozione di nemico nella legge criminale. Dà al presidente degli Stati Uniti il potere di nominare non solo i suoi stessi cittadini, ma anche qualsiasi persona di nazionalità con cui gli Stati Uniti non sono in guerra. Una persona può essere accusata come combattente nemico illegale non sulla base di prove, ma semplicemente perché è stata etichettata come tale dall'esecutivo degli Stati Uniti. Integrata nella legge, l'accusa non si riferisce più solo ad uno stato di emergenza, come l'ordine militare del 2001, ma diviene permanente. L'iscrizione di questa anomia nella legge stabilisce l'eccezione come una costante. Muta l'ordine giuridico e politico creando una legge puramente soggettiva che è ad intera discrezione dell'esecutivo. Il 28 ottobre 2009 il presidente Obama ha firmato l'atto delle commissioni militari del 2009-3, che ha corretto l'atto delle commissioni militari del 2006. La riforma era formalmente necessaria per la nuova amministrazione, perché nel 2006 Barack Obama era uno dei 34 senatori che si sono opposti alla vecchia legislazione. La nuova legge non menziona più i combattenti illegali nemici, ma nemici ostili non protetti. Tuttavia la spinta principale rimane l'iscrizione delle nozioni di nemico nella legge criminale, e quindi la fusione della legge criminale e militare. Ma il termine belligerante, che caratterizza la nozione di nemico, allarga il campo dell'incriminazione. Non riguarda più soltanto i combattenti, ma anche persone che sono impegnate in conflitti contro gli US. La nuova definizione si applica non solo a persone catturate o vicino ad un campo di battaglia, ma anche a qualsiasi individuo che agisce o anche solo esprime solidarietà con chi si oppone alle forze armate americane, o semplicemente alle politiche aggressive del governo statunitense. Fine dell'habeas corpus per i cittadini degli Stati Uniti. L'atto nazionale di autorizzazione alla difesa, 4. Firmato dal presidente Obama il 31 dicembre 2011 autorizza la detenzione a tempo indeterminato, senza processo o rinvio a giudizio, di qualsiasi cittadino USA indicato come nemico dall'esecutivo. Gli individui che questo riguarda non sono soltanto quelli che sono stati catturati sul campo di battaglia, ma anche quelli che non hanno mai lasciato gli Stati Uniti o non hanno mai partecipato a nessuna azione militare. La legge riguarda qualsiasi persona nominata dall'amministrazione come membro di Al-Qaeda o dei talebani, che prende parte in azioni ostili contro gli Stati Uniti ma anche chiunque sostanzialmente sostenga queste organizzazioni. Questa formula permette un uso esteso e flessibile della legge. Ad esempio, permette al governo di attaccare qualsiasi organizzazione di difesa civile che cerchi di proteggere i diritti costituzionali dei cittadini americani che sono stati nominati dall'esecutivo come nemici degli USA. Supremazia dei valori sulla legge. Firmando questo documento, Obama ha dichiarato che la sua amministrazione non autorizzerà la detenzione militare illimitata senza processo dei cittadini USA, dicendo che tale possibilità non sarebbe contraria alla legge statunitense, ma solo ai valori americani. È nel nome di questi valori che non userà l'opportunità concessa dalla legge, ma non perché questa forma di imprigionamento sarebbe incostituzionale. Conferma che l'atto di autorizzazione alla difesa nazionale non fornisce infatti nessuna nuova prerogativa. Il presidente ha questi poteri straordinari sin dal 14 settembre 2001, quando il Congresso ha adottato una risoluzione stipulando che il presidente è autorizzato ad usare la forza necessaria ed appropriata contro nazioni, organizzazioni o persone che hanno progettato, autorizzato, commissionato o assistito gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Quindi, al contrario della struttura del testo, si allinea con l'affermazione di G. Bush secondo cui l'accordo che rende possibile al presidente di usare la forza gli offre autorità illimitata, in tempo e spazio, per agire contro ogni potenziale aggressore, e non solo quelli coinvolti negli attacchi dell'11 settembre. L'autorizzazione stessa viene preceduta da una premessa che dice viene riconosciuto che il presidente ha l'autorità sotto la Costituzione di dissuadere e difendere dagli atti di terrorismo internazionale contro gli Stati Uniti. G. Bush ha usato regolarmente questa frase per giustificare le violazioni dei diritti costituzionali dei cittadini USA. Il presidente Obama ha adottato la stessa interpretazione in modo da negare la natura innovativa di una legge che gli permette di tralasciare l'habeas corpus per ogni cittadino americano. Un presidente che si mette al di sopra della legge, qui la supremazia non risiede più nel testo legale, ma nell'iniziativa presidenziale. È interamente a sua discrezione che Obama può scegliere di astenersi da usare l'autorizzazione, conferitagli dalla legge, di imprigionare indefinitamente dei cittadini statunitensi e senza rinvio a giudizio. Allo stesso modo, si oppone all'obbligo di detenzione militare dei terroristi stranieri. Parlando di questo conferma che la sua amministrazione interpreterà ed applicherà le clausole descritte qui sotto in tale maniera da preservare la flessibilità da cui dipende la nostra sicurezza, e per preservare i valori su cui questo paese è fondato. Quindi ha deliberatamente scansato il ruolo per cui una volta che ha firmato un testo o una legge, il presidente la applicherà lealmente. Obama ha invertito il carattere restrittivo del testo legale in favore della libertà presidenziale. Allo stesso modo, il concetto di valori americani ha la precedenza sulla legge. Se l'atto nazionale di autorizzazione alla difesa serve solo a ratificare le prerogative già in possesso dell'esecutivo, il problema riguarda solo le modalità di implementazione. Il presidente non deve essere limitato nella lotta contro il terrorismo. Per Obama, gli articoli in discussione sono incostituzionali, non perché concentrano il potere nelle sue mani, ma perché limitano il suo campo d'azione. Le clausole contestate che istituiscono la reclusione militare, che limitano la flessibilità d'azione richiesta, per esempio, la possibilità di trattenere i prigionieri nei campi della CIA. Gli articoli in questi contravverrebbero al principio di separazione dei poteri. Inversione del principio di separazione dei poteri. Obama ha invertito il metodo di organizzazione che è stato dismesso dall'era dell'Illuminazione. Per Montesquieu, 5, l'obiettivo era evitare la concentrazione del potere politico in una singola autorità. Per poterlo fare, il potere si bilancia e si limita l'uno con l'altro. Obama, al contrario, ha aperto una breccia nell'esercizio del potere di Stato in maniera tale che le autorità legali non possano più esercitare il controllo sul potere dell'esecutivo. La separazione dei poteri è stata abbandonata in favore di un'assenza di limiti per l'azione presidenziale. Questa forma di organizzazione è valida per una nazione in stato di guerra aperta, la cui esistenza è minacciata da un potere esterno. Le amministrazioni Bush e Obama considerano che l'autorizzazione garantita dal Congresso nel 2001 per l'uso della forza contro gli autori dell'11 settembre è equivalente ad una dichiarazione di guerra, come quelle che sono state attuate durante la Seconda Guerra Mondiale. Il campo di applicazione tuttavia è molto più ampio, perché l'autorizzazione del 2001 permette l'uso della forza non solo contro altre nazioni, ma anche contro le organizzazioni o addirittura i singoli individui. L'atto nazionale di autorizzazione alla difesa opera una mutazione della nozione legale di ostilità. Il suo scopo dichiarato è il conflitto contro avversari non specificati che non minacciano l'integrità del territorio nazionale. La lotta contro il terrorismo fornisce un'immagine costantemente rinnovata del nemico. Dichiara uno stato permanente di guerra, non limitato dalle frontiere, che offusca la distinzione tra interno ed esterno, perché non distingue tra cittadini americani e soldati di un potere straniero. La struttura politica e legale, costruita da questa guerra nuova ed asimmetrica, inverte la forma del dominio della legge. La legge non è più una riduzione dall'eccezione, ma è la sua continua estensione.